le pillole alla mano di Max. Qualche domanda, qualche riflessione, un po' di informazione. Note sul gas naturale liquefatto. Come è noto, a fronte della crisi ucraina, l'Europa e l'Italia stanno tentando di ridurre la dipendenza dalle forniture di gas dalla Russia. E qualcosa si inizia a vedere. Ci siamo rivolti ad altri fornitori e persino gli Stati Uniti ci hanno spedito navi cariche di gas naturale liquefatto, detto anche GNL, oltre ad avere fatto pressione su altri paesi per aumentare o favorire l'invio di gas verso il continente europeo. Vorrei fare una piccola parentesi tecnica per chiarire cos'è il GNL e la differenza con un gasdotto. Il GNL, gas naturale liquefatto, è gas naturale portato allo stato liquido mediante un complicato processo. Dopo averlo depurato e disidratato, il gas viene portato alla temperatura di 160 gradi sotto lo zero, alla quale avviene la condensazione, ovvero il gas diventa liquido. Il risultato è quindi un liquido costituito in prevalenza da metano con un volume specifico 600 volte inferiore rispetto al gas. Questo significa che un metro cubo di GNL è equivalente a 600 metri cubi di gas. Ecco che così diventa evidente il vantaggio della costosa operazione di liquefazione. In questo modo se ne facilita il trasporto da chi lo produce a chi lo consuma, trasporto che di norma avviene per mare. Ma il gas liquefatto non solo consente il trasporto, ma anche l'importantissimo stoccaggio di grandi quantità di gas in minor spazio, ma ha anche un impatto ambientale quasi nullo, in quanto azzera o quasi le emissioni di particolato, di zolfo e di anidride carbonica. Giusto come piccola nota, che potrei arricchire con molta polemica sulla lungimiranza della nostra politica, informo che abbiamo solo 3 impianti di GNL in Italia, 2 in mare vicino a Livorno e Rovigo e 1 a terra con la stazione GNL Pani Paglia. Per i più curiosi consiglio di leggere la pagina di Wikipedia relativa al cosiddetto Terminal GNL Adriatico, ovvero a uno dei 3 impianti citati. Link nel testo. Per quel che riguarda invece le forniture dalla Russia, esse provengono da un gasdotto, che è una condotta utilizzata per il trasporto di gas dal luogo di produzione a quello di consumo. Qui appare un altro interessante vantaggio del GNL. Mentre col gasdotto sono costretto a comprare il gas dal produttore a cui sono fisicamente collegato, con il GNL posso comprarlo da chiunque. Devo solo fare i conti col trasporto. Il sito di informazione Euroactiv riporta che a gennaio i paesi europei hanno importato oltre 11 miliardi di metri cubi di GNL. Quasi la metà proviene dagli Stati Uniti e si sono detti disponibili ad aumentare le forniture anche l'Australia, l'Azerbaigian, la Corea del Sud, l'Egitto, la Nigeria e il Qatar. La scorsa settimana anche il Giappone ha annunciato che avrebbe spedito parte del proprio surplus verso l'Unione Europea. Von der Leyen ha affermato: «Stiamo collaborando con governi e operatori di mercato per la fornitura di volumi aggiuntivi di gas naturale in Europa da diverse fonti in tutto il mondo». E Bruxelles ha avviato colloqui con i paesi del Golfo, l'Azerbaigian, ma anche Algeria ed Egitto. Queste altre notizie hanno calmierato il mercato del gas, molto volatile ultimamente a causa delle forniture russe ridotte e della crisi dell'Ucraina. Oggi, metà febbraio, il prezzo del gas in Europa, e mi riferisco all'indice TTF olandese, si aggira intorno ai 70 euro dopo il picco di 180 registrato a dicembre e i 120 di ottobre. Grafico nel testo. In tutto questo, come si è mossa l'Italia? Noi abbiamo una dipendenza dal gas russo per il 40% del totale. Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha ricevuto a Roma il Vice Premier e Ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Spero di averlo letto bene. Ricordo che a dicembre abbiamo firmato con il Qatar un memorando d'intesa. Doha, capitale del Qatar, fornisce già circa il 10% del fabbisogno del gas all'Italia. Ma come funziona il mercato del gas GNL? Semplificando, possiamo dire che di norma i contratti di fornitura sono a lungo termine. Tuttavia, ogni paese produttore mantiene delle riserve. Pertanto, chi ritiene di avere abbastanza riserve può decidere di vendere quote di surplus all'Unione Europea o a chiunque altro, ovviamente. È successo anche per paesi che non sono produttori, ma che avevano accumulato un eccesso di gas. In particolare il Giappone, faccio questo esempio, ma non è il solo, che è il secondo importatore al mondo di GNL dopo la Cina, ha deciso di deviare il gas in eccesso verso l'Europa. Cosa possiamo desumere da queste informazioni? Probabilmente la tensione sui prezzi del gas e forse anche sul petrolio è destinata a scemare nel futuro, anche prossimo. Questo sembra portare a un altro interessante argomento a chi sostiene che l'inflazione importata è destinata a scendere. Dal punto di vista finanziario, chi ha posizioni lunghe su prodotti energetici potrebbe essere indotto a fare profitto e a liberarsene. Interessante potrebbe anche essere il risvolto sul mercato obbligazionario.